As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with 2 chews a day. Visit RadioBeats, BEETS.com, and save 15% with promo code DEAL.
Eccoci, siamo live anche questa sera, salutiamo Omar e Roberta. Omar lo conoscete, Roberta Antomi anche la conoscete, è autrice, scrittrice, e l'abbiamo avuto ospite qualche, ma credo sia un anno fa, quando si era parlato dell'endometriosi, e anche lì è una puntata molto interessante. Tra l'altro adesso cominciamo con Alice, però per ricollegarci a quella puntata lì ho visto che c'era una ragazza che soffriva di questa malattia in America, e siccome fondamentalmente prendeva anche le medicine per i cani e per i gatti, l'avevano flaggata come a rischio di droga di oppiacei, e quindi non gli davano più le medicine, il ginecologo l'aveva mollata. Quindi cose folli in libertà negli Stati Uniti. Però cose folli per cose folli, salutiamo innanzitutto i nostri folli che grazie al cielo ci seguono il venerdì sera: Jack O'Lantern, Michele, Verusca, Marco sono io, Antonio, Alessio, Marcello, Dario Castagnolo, ciao Dario, Giugiu Giarlo, che già comincia con è uscito il tuo nuovo libro, sì, è uscito il mio nuovo libro, la seconda parte dello spazio delle fasi, Giugiu Giarlo, grazie mille, poi ti do i soldi che ti ho promesso, Tiera e di nuovo Jack O'Lantern. Va bene, cominciamo quindi con Alice. Roberta, che ci racconti del buon Lewis Carroll? Io ho le tue slide, quindi se vuoi va avanti.
Allora, beh, buonasera a tutti, sono appunto Roberta De Tomi e io stasera vi parlerò un po' di Alice e di quel mattacchione che fu appunto Lewis Carroll. Era matto, ma era soprattutto un genio, perché effettivamente la sua figura è stata controversa per tutta una serie di motivi legati anche alla letteratura per l'infanzia e all'aspetto più, diciamo, letterario. Si parla molto meno di lui sul versante matematico e scientifico, anche se negli ultimi tempi sono uscite diverse cose, sono usciti diversi articoli su Carroll e sulla matematica, perché inizialmente Alice nel Paese delle Meraviglie è stato frainteso fondamentalmente con questo romanzo, che appunto è uscito nel 1865, e si è dato il via alla letteratura per l'infanzia. E ovviamente i critici all'inizio lo ritennero una storia abbastanza leggera, un po' folle, in realtà molto folle, e che comunque fosse più legato a un divertissement dell'autore, che aveva legato particolarmente con questa bambina, Alice Pleasance Liddell, figlia del decano e grecista Liddell, e appunto da lì è nata proprio questa, diciamo, grande avventura letteraria. Verso la fine dell'Ottocento, anzi diciamo pure nel Novecento, Freud diede un'interpretazione, diciamo, psicanalitica, parlando di traumi risolti, quindi dando quindi una lettura molto legata appunto ai suoi studi. Poi gradualmente gli studi su Carroll sono stati portati avanti in modo più raffinato e studiando si sono anche focalizzati diversi aspetti di quella che appunto è la matematica di Carroll, perché lui, ricordiamo, nella vita di tutti i giorni era un insegnante di matematica e questo qualcuno se lo dimentica. Non solo lui ha dato anche dei grandissimi e importanti contributi alla fotografia e non solo come diciamo artista, ma anche dal punto di vista tecnico, ed era anche un personaggio dedito alle invenzioni. Per esempio, una sua creatura fu il nittografo, perché lui comunque era autore di una corrispondenza epistolare molto forte. Ovviamente all'epoca vittoriana non c'erano le email, ma si scrivevano tantissime lettere. E appunto lui aveva anche l'abitudine di lavorare al buio e quindi si è inventato questa macchina, una sorta di macchina da scrivere, che poi gli ha consentito di scrivere al buio. E, dicevo appunto della matematica, ma ancora prima parliamo del famoso pomeriggio dorato da cui è nato Alice nel Paese delle Meraviglie. Lui stava facendo questa gita in barca. E quindi con queste ragazze, appunto le sorelle Lidl, di cui appunto ho parlato anche prima, e Alice, molto divertita da un aneddoto che lui aveva raccontato, chiese appunto a Charles, perché poi in realtà Lewis Carroll si chiama Charles Ludwig Dodgson, e appunto chiese a lui di continuare questa storia della bambina che insegue un coniglio. Già la storia, già la vicenda in sé è abbastanza particolare. E da lì appunto è nato questo capolavoro. E il pomeriggio dorato è poi anche il poemetto premiale che anticipa poi la storia di Alice, quindi tutte le sue avventure. Successivamente sappiamo anche che anche questo seguito attraverso lo specchio, che invece ha una componente molto più introspettiva, però si ispira fondamentalmente al gioco degli scacchi. E anche con una parte, soprattutto all'inizio, Carol rispetta gli schemi degli scacchi, ma poi un po' anche di trama, diciamo così, si è divertito a creare le sue regole. Faccio un salto indietro, quindi torno all'Alice nel Paese delle Meraviglie, e a proposito appunto della matematica, rilevo alcune cose. In particolare mi riferisco a questo momento del romanzo in cui Alice dice: che roba, che roba, roba dell'altro mondo. Tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo. Pensare che fino a ieri sera avevano un capo e una coda. E se mi avessero scambiata stanotte, vediamo un po'. Stamattina, quando mi sono svegliata, ero proprio la stessa. Mi sembra di ricordare che un po' diversa mi sentivo sotto sotto, ma se non sono la stessa, allora domando e dico: chi cavolo sono? Ah, questa sì che è una domanda da 122 milioni. E cominciò a passare in rassegna tutte le bambine, più o meno della sua età, che conosceva. Casomai l'avessero scambiata con una di loro. Ada, non posso essere di sicuro, disse. Lei ha tutti quei boccoli, io sono liscia come l'olio. Mai più posso essere Mabel, io so un sacco e una sporta di cose. Oh, lei non sa un H. Inoltre lei è uffa e ho perso il filo. Proverò a vedere se le cose che sapevo sono ancora al loro posto. Dunque, 4 per 5, 12. 4 per 6, 13. 4 per 7, povera me, di questo passo non arriverò mai a 20. Comunque, la tavola pitagorica non conta. E già, quando Alice arriva nel Paese delle Meraviglie, si vede scombinata, scombinato tutto il suo mondo, ha praticamente una crisi di identità e comincia a ragionare anche con i numeri, da proprio i numeri. Però, in queste sue, diciamo, elucubrazioni matematiche, non c'è niente di casuale, perché in realtà Carroll sta facendo un giochino per cui prende le operazioni di base 10 e le fa risultare a modo suo come qualcosa di sensato. Quindi quello che dice Alice non è qualcosa così di campato in aria. Lui si è divertito con la matematica giocando a modo suo, perché nella sua visione anche tutto quello che è logico, il nonsense che troviamo, hanno in realtà una loro logica perché se contestualizzate, se calate nel contesto giusto, e il Paese delle Meraviglie è un luogo di stravolgimento con una propria logica, se appunto quindi tutto viene calato nel contesto giusto, ecco che anche la matematica diversa funziona. E quindi questo appunto è un esempio di questa matematica. Tra l'altro, a proposito sempre di numeri che ricorrono, il 42 è un po' un numero magico perché alla fine di tutte queste elucubrazioni, tutte queste operazioni mentali che lei si fa, che Alice si fa, arriva a risultare il 42, che è il numero magico di Carol, che oltretutto ci sono state un po' di discussioni in merito, ma perché 42, 42 sono le immagini che John Tenniel ha illustrato per la prima edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi 42 è anche il numero delle regole con cui il re di cuori cerca di estromettere Alice dal tribunale quando appunto c'è il processo. E, qualche opzione, qualche ipotesi è stata fatta, però insomma questo 42 non ha ad esempio delle motivazioni esoteriche come qualcuno ha ventilato. Potrebbe essere il fatto che ci sia 4 più 2, 6, quindi c'è il multiplo del 3 che è un numero perfetto. Però Carol si divertiva spesso a dare il problema e a non risolverlo perché lasciava ai lettori
Beh,
l'arduo
42 c'è
sentire.
tutta una pregnanza semantica profonda per chi poi ha letto La Guida Galattica
Sì.
all'autostoppista, oramai diciamo ha trasceso il libro
Esatto.
originale. Nel frattempo salutiamo anche Immanuel, Michele, Marco Taddia, Adriano Franchini e Simone Leddi che si sono uniti a noi. Grazie anche a voi di essere qui con noi.
Ciao.
E sì, appunto 42 è un numero particolare e lui appunto da buon matematico poi non stravolge le regole della matematica. Tra l'altro ha fatto grandi contributi anche alla teoria dei gruppi, tutta una serie di suoi contributi alla matematica poi sono stati
Sì,
rivalutati negli anni successivi anche dallo stesso quello del Martin Gardner, che ha pubblicato un libro appunto editato, appunto un libro con le note di Alice in cui eviscera un po' tutti i suoi contributi sia scientifici che appunto letterari. E appunto si trova un po' come dici tu, giustamente, sparso un po' da tutte le parti questi tu citavi gli scacchi, vediamo se riesco a trovare la partita degli scacchi originale che lui porta sempre perché lui stesso scrisse, vabbè, le regole sono quelle che sono. Anche lì uno, eccolo qua, tra le varie illustrazioni che tu citavi di John Tenniel, che è quello che
Sì,
aveva,
esatto.
tra l'altro gli ha fatto togliere un capitolo, leggevo, perché appunto si dice su questo io non mi
Sì.
riesco a immaginare nessuna illustrazione, quindi poi lui rimosse un capitolo che poi è risaltato fuori più tardi. Interessante l'uso poi del
Sì.
rosso, rosso e bianco e non nero e bianco a
Esatto,
testimonianza
sì, esatto.
del passaggio oltre lo specchio, e questa è la famosa partita di Alice, che è questa
Esatto,
qui,
sì.
il pedone bianco, e se arriva in fondo diventano tutte regine, no?
Regina,
Poi tu,
esatto.
le regine compaiono spesso sia, cioè spesso in due libri, sia la regina delle carte che la regina rossa, che però incontra anche Paperino. Cioè Paperino nel regno della matematica c'è tutto un pezzo in cui lui diventa
Esatto,
Alice
sì.
e va, si scontra con la regina rossa e tutto il gioco degli scacchi. Tra l'altro questo si trova su YouTube, rimane secondo me una delle cose migliori fatte in quanto documentari proprio divulgativi sulla matematica. Questo è Disney all'apice della sua capacità appunto di divulgazione non solo della matematica ma delle scienze in generale. Ma del resto Alice no, ha influenzato praticamente tutto, eh. Non c'è cosa
Assolutamente.
che non sia stata influenzata.
Sì,
Tu c'è cioè,
anche perché
cioè,
comunque le tematiche che ha sempre che ha posto Carol toccano matematica e psicologia, è un ventaglio talmente ampio. A proposito poi delle immagini di Tenniel, inizialmente era stato lo stesso Carol a fare dei disegni, quindi per dire com'è sempre stato versatile, ma poi alla fine non erano disegni riusciti, quindi si è rivolto a una serie di artisti e alla fine ha trovato Tenniel, che comunque ha saputo
sì, io
magistralmente interpretare Alice.
poi leggevo che in realtà ha avuto più successo il Looking Glass e poi sono tornati indietro a ripubblicare
Esatto, quello
Il
sì.
Paese delle Meraviglie, che tra l'altro è molto più breve, cioè l'Alice nello
Sì.
Specchio è più lungo, complesso, eccetera. Il
È
Paese
molto
delle Meraviglie è molto
completo,
più breve.
esatto, sì.
E fu proprio la bambina a insistere, peraltro, che scrivesse queste cose, per
Sì.
cui.
Ma infatti quando poi ho scritto Alice nel labirinto, inizialmente la matematica per me era un mondo a sé, perché comunque la mia cultura, il mio è un background umanistico. Poi pian piano sono entrata un po' nel mondo della matematica a mia volta, anche se non a livelli altissimi, e la matematica appunto inizialmente non era quello su cui mi sono focalizzata, perché ho lavorato molto sul rapporto tra Carol e Elizabeth Sliddle. Effettivamente poi ho anche immaginato l'insistenza della bambina, che si trova anche nel libro, e la famosa gita viene rievocata nell'Alice nel labirinto, e qua appunto c'è la piccola lì che continua a dire devi scriverla, e buon pro fu per lui perché divenne un successo poi immediato, cosa che non sempre accade per opere di questo tipo. E invece fu
Grazie.
subito accolto molto bene, cioè ha avuto un successo che neanche lui avrebbe mai immaginato, tant'è che poi ha continuato sulla strada della narrativa, alternando tutto poi anche alla pubblicazione ovviamente di opere di matematica, perché ovviamente era anche il suo lavoro di accademico che glielo imponeva un po', ma c'era anche il discorso parallelo della poesia e degli acrostici su cui lui ha lavorato molto, e alcuni acrostici tra l'altro restano tuttora irrisolti. E l'acrostico tra l'altro è un'altra forma, diciamo, di matematica, perché fondamentalmente la poesia è matematica.
Sì, beh,
Con
lui come
questo.
linguista forse fa, cioè, c'è molto più linguistica e giocare sul linguaggio che matematica, probabilmente.
Sì.
Cioè, il termine stesso portmanteau se l'ha inventato lui, cioè questa valigetta
Sì,
a due ante, e che appunto agganciando
esatto.
tutti questi vari. Queste varie parole e poi appunto ne ha creato una quantità senza, a parte ha creato la Vorpal Blade, cioè la lama Vorpal, che tra l'altro si trova in
Sì.
Dungeons and Dragons come una delle migliori armi magiche, e vabbè, però appunto ce ne sono infinite di tu ne citi alcune, no? Di acrostici, forse conviene fai vedere i tuoi e poi vediamo che ho trovato io. Questo.
Questo è l'Word Ladder, cioè il metagramma. Inizialmente lui aveva tra l'altro pensato di fare una cosa un po' più complicata, giusto perché a lui piaceva complicarsi la vita, e li aveva chiamati Doublet. Poi dopo, a un certo punto, ha visto che le persone facevano fatica a seguirlo, perché lui era veramente avanti, e quindi ha cercato di alleggerire la cosa. In questo caso il metagramma, lui immagina di avere una parola iniziale e una parola finale. E in mezzo bisogna trovare le parole che, appunto, lavorando sulle lettere, ti portano ad arrivare alla parola finale. Adesso qua c'è la parte in italiano con alice, alce, cale, scale, scala. Quindi tutto un gioco di togliere e levare delle varie lettere. E quella in inglese, head, hill, till, tell, tall, tale. Quindi c'è questo punto scalare che ritroviamo anche qui.
Eh sì, perché tra l'altro oltretutto inserendo così tanti giochi di parole, parole inventate, parole appunto portmanteau e così via, è bravo anche a dare la spiegazione nel romanzo stesso, perché appunto molti di questi poi Jabberwocky e così via, lui non solo li inserisce, ma poi riesce a spiegarli senza appesantire la narrazione, perché anche quello non è banale. E, tra
Sì.
l'altro, poi vediamo tutti i film di Alice vero e proprio, però diciamo da citare tra le parole che lui ha citato di recente c'è Bandersnatch, di cui hanno fatto tra l'altro un libro game, un po' tipo il tuo, cioè nel senso interattivo, che era la puntata di Dark Mirror in cui si ispirava ai primissimi giochi anni anni 80, diciamo, anni 80 in cui c'è stato il boom in Gran Bretagna dei videogiochi, e appunto anche questa è una delle parole inventate da lui. Tra l'altro sono stati citati in giudizio perché appunto loro usavano questa frase create your own adventure, mm-hmm. che era invece proprio di tutta una serie di libri avventura che hanno pubblicato non so quante centinaia di milioni di copie negli Stati Uniti, e quindi sono ancora in giudizio per 25 milioni di dollari per uso improprio di
due bruscolini
sì infatti, vabbè, per Netflix 25 milioni di dollari niente, però
sì, direi
mi dirai qua, credo che questo sia uno Spectrum,
no, ma poi quando si arriva a certi copyright le cause impazzano, quindi
sì, beh, del resto non... L'altro che volevo citare era questo, che era Mimsy Where the Bull Grows.
Vedo un nome, un nome non noto, citando
vabbè, il nostro l'amico Panzone, però vabbè, quello l'ha solo letto. La storia me la raccomando, è molto molto carina, scritta da Kutner, che in realtà sono due coniugi che hanno scritto insieme varie storie, e questa è inclusa anche in varie raccolte italiane, quindi se non la trovate in inglese la trovate in italano sicuramente, e è un racconto breve di fantascienza che si ispira proprio, a parte la frase di uno dei poemi di Alice nello specchio, ma si inserisce un po' proprio nel contesto di come è stato creato Alice in questa storia qui, e su questo hanno tratto un film che non era terribile, non so se tu, Omar, l'hai visto, The Last Mimsy.
Questo non l'ho visto, anch'io.
Perché se non lo sai, nel senso che io conoscevo la storia, poi ho visto il film, ho detto, io questo film però, questa storia l'ho letta. E infatti poi si ispira abbastanza alla storia, non troppo, ed è simpatico. Cioè, essenzialmente questi ragazzini ricevono dal futuro, che è un po' questo come la storia, delle cose che si riallacciano anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, però appunto non ve lo voglio spoilerare, ovviamente è meglio il racconto, però anche il film non è indecente, insomma. Certo, poi ci hanno dovuto mettere From the Producer of Close Encounters, ma insomma, va bene tutto. Però tu c'hai tutta una serie di libri classici, no, Roberta? Quindi forse di libri, di filmografia e di musica classica.
Sì, c'è anche
classica. Ce li vuoi raccontare?
Sì. Aspetta, allora, vedevo se c'era magari la slide che correva, aspettavo quella, poi...
No, tu parla intanto della scelta, perché prima...
Sì, vabbè, indubbiamente Alice ha influenzato... A parte che è stato oggetto di numerose trasposizioni, ecco qua ci sono tutte le locandine, anzi una parte delle locandine, perché la produzione appunto è molto ampia e vasta. Il primo Alice risale al 1903, si tratta di un cortometraggio che tra l'altro potete trovare su YouTube tranquillamente, ed è stato restaurato pochi anni fa, e appunto in un cortometraggio sì, insomma, risente molto dello sperimentalismo dell'epoca, quindi c'erano pochi soldi ovviamente, però ha la particolarità di riuscire ad arrivare al dunque, e rappresenta proprio alcuni momenti peculiari di Alice nel Paese delle Meraviglie. E poi ovviamente adesso c'è talmente tanto da raccontare sulla filmografia che mi soffermerò poi solo su alcuni titoli. Per esempio, la Disney nel 1923 ha realizzato, ha prodotto una serie che doveva essere un Alice in Slumberland, quindi diciamo così un primo nucleo di Alice nel Paese delle Meraviglie, che ovviamente non ebbe molto successo, fu un cortometraggio che ovviamente ha risentito molto di un momento poco felice, diciamo. Che però è stato anche, diciamo così, è stato anche per traslato ripreso nel 1951, perché quando la Disney ha realizzato quello che noi conosciamo come un grande successo, in realtà all'epoca fu un flop, e a rivalutarlo fu la cultura psichedelica, perché poi il discorso dei fumetti è stato veramente topico. Ma vabbè,
vabbè, io ho queste immagini, il funghetto mi manca, però sì, il fungo anche quello c'ha tutta una pregnanza semantica profonda. Beh, questo qui è come il romanzo, peraltro, è molto allucinato, molto psichedelico, anche i colori, ma anche gli elefanti rosa di Dumbo, no? Cioè, è chiaro che lì c'è qualcosa, se la sono fumata o mangiata o assunta, però rimangono tra le sequenze più all'avanguardia, insomma, a parte queste di Alice, gli elefanti rosa di Dumbo, secondo me, è una cosa che ancora adesso è all'avanguardia. Al giorno d'oggi.
Esatto, no, ma probabilmente il Disney era talmente avanti che già nella prima versione del 23 aveva dato qualche là interessante, poi dopo nel 51 ha approfondito ulteriormente il discorso, ma era troppo avanti per l'epoca ed è stato, diciamo, un po' bistrattato, infatti poi è stato allegato nel cinema, diciamo, per la casa, ma poi fondamentalmente quando è stato rivisitato appunto negli anni 70, quando è stato poi rilanciato, il successo fu anche al cinema. Comunque
sì, anche Fantasia ebbe la stessa sorte. Sì, sì.
Ci fu proprio diverse pellicole disneyane furono rilanciate con grande successo e soprattutto ne fu apprezzata la caratura a livello tecnico, perché poi indubbiamente Alice Paese Meraviglie di Disney è una delle più belle a livello anche di realizzazione, è notevole, l'animazione è di altissimo livello. È appunto stato ai tempi poco apprezzato e poco compreso, ma poi ha saputo cogliere pienamente lo spirito del libro.
Di entrambi, perché poi prende anche pezzi dello specchio, no?
Sì, assolutamente sì.
Ma per cui, Roberta, cos'è quello? L'Alice del 51 è come dire una sorta di unione dei due libri?
Sì, c'è più Alice nel Paese delle Meraviglie, perché comunque si segue il filone del gioco delle carte, però c'è indubbiamente, ci sono tante riprese, appunto questo è un esempio di Attraverso lo specchio, e ovviamente lo stile viene mantenuto perché c'è comunque questo mood allucinato, è comunque un grande trip che Alice fa, che comunque sconfina nel sogno, e quindi c'è questa annotazione da fare che...
Poi c'è da dire che i film Disney, dato che venivano tutti riproposti ogni 7 anni ciclicamente, quindi grandi che il film di animazione classica,
sì, esatto.
Poi è chiaro che se fallisce al primo giro, al secondo, al terzo e così via, la famosa Disney Vault, no? Quindi,
sì, esatto, quindi porta.
C'è un commento criptico di Marco Daddia e dice: quel cartone animato lì, non ho capito se si riferisce a quello del 51 o del 23, è ovviamente su Disney Plus, a rivedere sotto parola a caso non capisco che intende dire. Perché poi ho chiesto...
È in tadiese quello lì,
Sì, infatti, parla come lui, anche lui parla per enigmi come Lewis Carroll. Però questo è veramente... sotto stupefacenti, allora la battuta ovvia è che Marco, come Obelix, che non ne ha bisogno perché c'è
esatto, quando si è contento da piccolo.
Vediamo la risposta di Marco.
Intanto che ci manda qui, è come se è dovuto togliere.
Abbiamo perso Omar, è andato nel Paese delle Meraviglie, è caduto nella
famiglia. No, mi immagino il Tadir che cade nel pentolone. Comunque.
Però film allucinati, tutti e due abbiamo trovato, tu sicuramente lo conoscevi prima, questo che è un vero Alice allucinato, che è veramente bellissimo.
Cioè, sinceramente io me ne sono innamorata, adesso è la versione, cioè è una trasposizione ceca, provo a pronunciarla, Neko Zealenski direi, comunque Something from Alice del 1988, e anche questo l'ho trovato su YouTube tranquillamente, quindi se volete potete appunto cercarlo e ne potete fruire tranquillamente. E mi è piaciuto soprattutto sia per la capacità di invenzione che Schwellmeier, che appunto è regista anche di un certo livello creativo, ha saputo comunque dare. Ha dato sì un'interpretazione, tra l'altro lui ha colto completamente lo spirito di Carol. Tra l'altro in un'intervista lui stesso ha affermato che Carol non voleva dare una morale. E l'importanza appunto della sua opera sta nel fatto che, qua ci sono infatti alcune immagini, non si vuole raccontare per insegnare qualcosa, e non a caso Nina Alice nel Paese Meraviglie, tutti i poemetti edificanti che cita Alice e poi che dimentica vengono trasformati in parodie, perché comunque c'è una forma di irrisione alla morale dell'epoca. E quindi Schwenkmeyer in Sons of Romelis si accoda a questa visione, e quindi cioè, vediamo questa bambina che tra l'altro è bellissima ma anche inquietante, rispecchia un po' l'Alice di Tenniel, che cade in una particolare tana del coniglio, perché in realtà è il cassetto di una scrivania, e quindi si trova poi ad affrontare i vari step che poi affronterà anche Alice nel romanzo. Tra l'altro, piccola nota, non c'è molto dialogo, anzi ci sono appena appena 3-4 battute, perché tutto il resto è affidato all'animazione stop motion integrata poi all'attrice in carne e ossa, e appunto tanta invenzione, tanta creatività e anche un'anima molto dark, perché questa
sì, è una sì. Riesce a essere più cupo di quello di Burton, di cui immagino parleremo tra poco. Il solo castello fatto con i blocchi di legno è qualcosa di la casa, in realtà è qualcosa di meraviglioso, e appunto come diceva Roberta sta su YouTube, se vi capita recuperatela anche solo per scorrere un passant, ma è veramente peccato che questi gioiellini per dire alla Boris vengano spesso poi, io non lo conoscevo per niente quando ho fatto i compiti per stasera che mi è venuto fuori, effettivamente è veramente particolare. Poi veramente appunto c'è quello di Tim Burton, no? Che pure tu lo citi, giusto?
Sì, che tra l'altro
eccolo qua.
Sì, che poi tra l'altro Tim Burton si mette in evidenza per essere un artista molto vicino alla visione di Carroll, prima di tutto perché ha scritto un libro, una raccolta di poesie di black humor, che è La morte melanconica del bambino ostrica, e vabbè, se vi capita di leggerlo è molto particolare, ed è anche appunto è un mood estremamente dark e malinconico, in linea con la poetica di Burton, e questi personaggi che poi ci ricordano un po' l'Anto Danto che ritroviamo in Attraverso lo specchio. Ci sono tutti personaggi un po' allo sbando, che nascono da strane situazioni. Poi qua c'è ad esempio Antidanti con la famosa poesiola Antidanti, Set on a Wall, Antidanti e The Great Fall, All the King's Horse and All the King's Men couldn't put angry together again. E vabbè, anche nel Cine Labirinto rappresenta la Wonderland distrutta. Comunque,
è uno che nonostante la mia veneranda età ancora lo trovo ancora un personaggio inquietante, secondo me.
È vero,
a me mi faceva paura da piccolo, mi faceva paura, cioè, ma ancora adesso, cioè, mi trovo un po' spiazzante come personaggio.
E che questi personaggi sono protagonisti di questi poemi che raccontano vicende di personaggi diversi, e ricordano un po' il Pierino Porcospino, per esempio, di Hoffman. Che schifo quel bambino, Pierino il porcospino, che appunto voleva ricordare ai bambini che era necessario lavarsi, quindi questo è a proposito proprio di poemi edificanti. E appunto Burton sappiamo che è stato un creatore di personaggi da Edward Mani di Forbice, come Edward Mani di Forbice appunto, che rappresenta il personaggio diverso, il personaggio che è sradicato dalla società ma che poi alla fine ha una sua rivincita.
Perdonami Roberta se ti interrompo, per esempio io trovo che i due Batman di Tim Burton sono a tuttora i migliori fatti.
Condivido
perché anch'io. Perché erano veramente, tra l'altro poi mi è capitato adesso perché mi pare, non so su che piattaforma, qui magari Marco scusaci, Marco Tadia ci può dare aiuto, mi pare che adesso sono disponibili tutti su un'unica piattaforma, e devo dire la verità, il Batman, quello il primo, quello è un condensato di tutta la cultura popolare degli anni Ottanta, è bellissimo,
è
veramente bello.
Beh, lui riprende bene, soprattutto riprende il tema che più o meno tutti i personaggi sono in qualche maniera potenzialmente pericolosi per Alice. Cosa che non è banale in un racconto, cioè tutti matti, o comunque hanno una logica loro che comunque è completamente diversa dalla logica, tra virgolette, accettata, come dici tu, puritana, eccetera, eccetera, e però sono appunto potenzialmente pericolosi. E tra l'altro l'Oyster Boy che citavi tu, a parte le regine appunto, sono completamente folli, ma l'Oyster Boy che citavi tu, perché le ostriche poi se ne mangiano, quindi quelle che vanno a fare e poi quelle finiscono tutte nella pancia degli altri protagonisti, per cui è interessante anche in un racconto per bambini far confrontare Alice con la morte, cioè il personaggio che poi muore, tra l'altro anche poi non è che nessuno ne soffre, dice vabbè ce li siamo mangiati, che te devo dire, ma che è stato più cattivo quello o quell'altro, boh, mo stai a guardare il capello. Qui c'è la moglie di Tim Burton che fa la regina, la regina rossa,
Elena Bonham Carter per me è un'attrice eccezionale, poi ha trovato anche il regista giusto, ma oltretutto nella Alice di Burton, vabbè, ci sono alcune note da far risaltare, perché in realtà è, diciamo, un seguito dei romanzi di Carroll, cioè a livello di sceneggiatura hanno dovuto comunque strutturare una trama ovviamente in stile hollywoodiano, perché non può mancare nemmeno quella famosa storia con riferimento alla storia con il cappellaio matto, che si può mettere in discussione, perché molti mi hanno chiesto, ma alla fine Alice ha una relazione con il cappellaio matto? No, cioè questa è una cosa che è stata introdotta successivamente ed è qualcosa di molto hollywoodiano. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, nulla da dire, nulla da eccepire. Dal punto di vista della sceneggiatura, qualche cosa, qualche nota è stata fatta, perché qui troviamo un Burton che lavora sulla trama, quindi c'è una trama molto definita, mentre anche nei precedenti lavori la trama è sempre stata un po' a parte, esattamente come per Carroll. La trama in sé non è mai stata la parte più importante, anzi, quindi ecco, cioè, che i due personaggi si intrecciano. E quando Burton, questa è una cosa un po' paradossale che leggevo anche un po' da qualche articolo, quando appunto Burton si è trovato a lavorare su finalmente Alice nel Paese delle Meraviglie, praticamente ha fatto quello che non avrebbe dovuto fare, ha lavorato su una trama ben strutturata che nessuno se lo sarebbe mai atteso, però parliamo poi di Disney, quindi poi a parte questo è stato considerato in modo molto, diciamo così, altalenante, perché c'è chi l'ha esaltato, poi indubbiamente dal punto di vista tecnico nulla da dire, c'è chi invece ha storto un po' il naso perché ha trovato Tim Burton un pochino così un po' troppo ligio sul dovere disneyano, diciamo, e quindi insomma è andata un po' così. Io lo vidi al cinema, ovviamente rimasi affascinata proprio dal gioco della tecnica, dalle immagini, più dall'apparato visivo. La storia non mi ha convinto completamente. Poi ovviamente abbiamo anche Attraverso lo specchio, sì, che appunto il seguito, che non è stato diretto con Burton. Insomma, è stato un po' criticato.
Stavo cercando lo specchio, sì, lascio questo.
No, è rimasto uniti insieme. E qua sì, abbiamo sì, la trama di Attraverso lo specchio. Anche qua la falsa riga del grande immaginario che si sviluppa, però ci sono state alcune critiche non propriamente positive, ecco, insomma, poteva essere sviluppato meglio per qualcuno. Poi in realtà il successo è stato più che buono anche per questo secondo seguito targato Disney.
Beh, perché comunque sono un po' costruiti, diciamo, in macchina di montaggio. È chiaro che tutta una, come dici tu, tutta una serie di vincoli li devi rispettare, perché altrimenti non...
Robby, una domanda, visto che hai citato il cappellaio matto, volevo chiederti, ma è vero che Carol all'interno di Alice non lo chiama apparente cappellaio matto, ma lo chiama solamente cappellaio?
Cappellaio matto è stato introdotto
successivamente.
Noi abbiamo questa cosa del cappellaio matto, poi anche lì ci sono
Perché?
state varie stesure di Alice, perché comunque
Perché
abbiamo visto il
era.
cappellaio matto come battesimo effettivo.
Perché era legato a quello che tra l'altro ai tempi te l'avevo fatto notare su Facebook praticamente, era dovuto al fatto, non so se questo qui rientriamo poi nella mitologia sostanzialmente urbana, ma deriva del Mad as Hatter, cioè matto come un
Il
cappellaio,
cappello, sì, effettivamente.
da questo detto inglese. Per via che si basava su una cosa vera, in quanto in quel periodo lì i cappellai, cioè chi fabbricava i cappelli, utilizzava praticamente delle tinture, dei trattamenti a base di mercurio, per cui era sempre a contatto con il mercurio, per cui alla lunga lo portava sostanzialmente a essere un po' quantomeno, diciamo, sballato, mettiamolo così, ecco. Per cui era. Praticamente il fatto è lì, è diventato dopo il cappellaio matto, inteso come persona, tra virgolette, fuori di testa sostanzialmente, anche se poi.
Sì, qualche versione si sente, poi ormai è talmente entrato nel tessuto collettivo che cappellaio matto resta cappellaio matto, ma come ad esempio anche quello che chiamiamo lo stregatto, in realtà è il gatto del Cheshire, in alcune versioni viene chiamato ghignagatto, ci sono diverse appunto, soluzioni anche in questo caso in base anche alle traduzioni,
E
tra l'altro stregatto è la
Burcaliffo?
versione poi nostra. E brucaliffo, adesso non mi ricordo. Brucaliffo.
Altro allucinante quello che ci penso.
Eccolo qua. Questo, tra l'altro, sempre nell'illustrazione originale, vedete come lui è riuscito a rendere una o sia bruco, e quindi queste sono le gambe del bruco, sia come profilo di una persona, che era un po' quello che veniva descritto nel romanzo. In questo caso,
Sì,
credo che una
esatto.
parte non trascurabile del successo del romanzo sia comunque dovuto alle illustrazioni di Tinian, che anche queste
Sì.
rimangono assolutamente all'avanguardia, non sembrano invecchiate per niente. E anche qua viene ripreso molto bene anche questo nella Disney, e Gatto del Cheshire ovviamente. Va citato assolutamente il bracchetto del Cheshire, che è Snoopy che riprende, perché è chiaro che ha influenzato tutto, no? Anche Matrix, tanto per citare quelli più chiari.
Sì,
Però
esatto.
il fantasy e la fantascienza, appunto, non possono prescindere da tutta una serie di tematiche, no? Alice grande, piccola, corre, rimane sempre.
Marco, c'è anche una citazione in Star Trek 4 The Voyage Home, quello parente delle balene, per intenderci, che però è andata persa nell'adattamento italiano, che tanto da spoiler, tanto quindi, quando praticamente c'è la dottoressa che arriva dentro nello sparviero Klingon modificato per ricevere le balene, e Kirk l'accoglie, siccome viene teletrasportata su, l'accoglie dicendo benvenuta nella tana del Banconiglio, praticamente. Che però c'è nell'edizione originale, mentre invece adattamento italiano le hanno trovato un'altra, non so come mai, anche perché in effetti non aveva senso tenerlo così tradotto, perché bene o male Alice è famosa,
Sì,
cioè, sono quelle
esatto, è
scelte adattative del tutto boh, arbitrarie, molto strane da giustificare.
lì
Scusate.
sarebbe da sentire Flora per capire chissà che cosa è successo. Sempre Regina Rossa, per Regina Rossa e fantascienza, volevo citare quest'altro raccontino di Asimov, che appunto è The Red Queen's Race, che appunto è uno dei racconti, forse dei racconti, dei primi racconti. Ed essenzialmente, in realtà, è più su un viaggio nel tempo, che anche qua non vi spoilero, credo che si riesca a trovare anche legalmente online. E anche qua, in qualche maniera, utilizza il tema della regina rossa che corre, 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 ma rimane sempre nello stesso luogo, un po' per esemplificare quello che poi era la sua soluzione alla particolare declinazione del viaggio nel tempo. E dice Jack O'Lantern che hanno fatto anche un ottimo videogioco, Alice Madness Return. C'è anche Alice in Borderland, che ci hanno suggerito di citare, e che però non credo che faremo in tempo, e dovremo fare una puntata a parte, che è questa serie live action
Sì.
giapponese, che sta anche questa su Netflix. Questo della Red Queen's Race è raccomandato perché, appunto, essendo Asimov dei raccontini, rimane sempre uno dei grandi. Eccola qua, la regina che corre, 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 ma poi rimane.
Bellissima.
Nello stesso luogo. Insomma, sono queste immagini che poi, è chiaro, quando le leggi, soprattutto se sei da bambino, ti colpiscono in maniera particolare, immagino.
Ma poi una cosa a proposito della percezione del tempo, perché molti si chiedono: ma Alice quanto tempo resta nel Paese delle Meraviglie? Ovviamente le versioni sono molteplici, in realtà lei resta un'ora, quindi per dire anche qua lui ha anticipato il tema della relatività del tempo. E ovviamente
sì, lui cita anche gli atomi, le dimensioni, sì, esatto. Sì, quello. In realtà poi, diciamo, la spiegazione che lui dà è che quello era un sogno e quindi poi non... Esatto. Però non è poi ovvio quanto tempo stesse in un luogo rispetto a un altro e così via. Tra l'altro quello che ha anticipato, è che non so se e quanto è stato menzionato, è che ha anticipato Tenet, perché in realtà la regina si muove indietro nel tempo. Cioè non è che viaggia e va indietro nel tempo, lei si muove proprio in maniera retrograda nel tempo, e quindi dice: io quello adesso lo sto già giustiziando perché il processo si fa domani, e il crimine, questa è la pre-crime di, invece di Philip Dick, di
il Minority Report,
esatto, il crimine lo fa la settimana prossima. E anche qua Tenet, ovviamente lui, Nolan, cerca di metterci qualche pseudo spiegazione scientifica, ma che è ininfluente ai fini del film. Rimane questo un gran film, e anche qui è interessante perché c'è l'idea, appunto, di una persona che non è che viaggia nel tempo, ma si muove in maniera retrograda nel tempo. E questo, appunto, sta già tutto in Alice. Bueno, chissà se Nolan ha avuto l'idea da Alice o no, non l'ho visto nelle varie citazioni di quando è uscito il film, però. Non so se tu, Omar, se l'hai no. incontrata questa...
No. Tanto Tenet meriterebbe una seconda visione, perché è veramente bello.
Sì, Dario dice Benjamin Barton, esatto, anche questo è un altro grandissimo film in cui in realtà lui va avanti nel tempo, normalmente, però invecchia in maniera contraria, quindi lo strano caso di Benjamin Barton... anche lì è un bellissimo film che in qualche maniera riaffronta la tematica poi della linea temporale, perché poi c'è
come anche Donnie Darko l'ho visto poi di recente e meriterebbe anche una seconda visione, perché è giocato sul tema degli warm world, e quindi c'è il gioco, appunto, dello slittamento temporale, ed è fortemente ispirato da Alice. Troviamo il personaggio del coniglio nero, diremo pure il ner coniglio, insomma una figura molto inquietante. Ovviamente anche qua c'è un po' l'atmosfera dark che si risente tantissimo, e qua non abbiamo un personaggio femminile ma un personaggio maschile, tra l'altro è adolescente, quindi c'è anche una certa affinità. Anche qua c'è anche il tema della malattia mentale, che viene poi anche toccata da altre opere, sia libri che film, in cui appunto il disagio mentale viene poi trasposto da Alice nel Paese delle Meraviglie.
Beh, anche perché poi la tematica, no, è sogno o son desto, è sogno o sono io pazzo, si ritrova un po' ovunque, anche questa nella fantascienza, no? Lo stesso Matrix, la sua famosa pillola di una dell'altro, lo stesso di Space Nine, abbiamo parlato più volte, quando Sisko si immagina di vivere negli anni 50 e di essere uno scrittore di fantascienza che narra di questa stazione spaziale. Più e più volte c'è sempre quello della realtà virtuale, che tu esci e in realtà non sei uscito dalla realtà virtuale ma sei ancora dentro, anche in vari episodi di Star Trek. Ma lo stesso Matrix doveva essere così, almeno da quello che cioè il secondo episodio di Matrix, inguardabile a mio modestissimo avviso, doveva essere che, appunto, lui, Neo, essendo l'eletto, sapeva che si rende conto che la realtà in cui vivono lui, Morpheus e così via, anche quella è una realtà simulata, è per quello che riesce ad agire in maniera onnipotente nel mondo, tra virgolette, reale, perché in realtà si rende conto che c'è un altro piano di astrazione. Però poi quello i fratelli o sorelle Wachowski non l'hanno voluto più seguire ed è rimasta tutta abbastanza... vediamo il quarto che fa.
Paura. Mm.
Vabbè.
Sì, un po' di scetticismo, ma...
Peggio del 3, 2 del 3 non può essere, insomma. Non...
Ah, guarda, peggio che Jupiter Ascending, guarda...
Caprera proprio, Caprera alla Boris.
Dovevano un muto di quelli di dimensioni planetarie. Per...
Mamma mia.
Tutto sommato non era male, Marco. Cioè, le premesse non erano male.
No, le premesse non erano male. La scala sì. Galattica, eccetera, era bella.
Dopo l'uno devono togliergli tutto dalle mani.
Sì. Non ne hanno fatta una azzeccata. Forse Sense8 a chi è piaciuto. A me non personalmente, però è una cosa tutto sommato di buona qualità. Sì, come dicevi tu, il Jupiter Ascending parte bene, va già un terzo però, va completamente fuori dal seminato. Proprio c'è cose implausibili, ma non implausibili dal punto di vista della fantascienza, implausibili dal punto di vista della sceneggiatura e di quello che fanno i personaggi, cioè è veramente un'occasione mancata. Sì, io non l'ho visto Sense8, quindi pure lì non... Se non altro ci si sono messi con un po' più di attenzione, c'è Straczynski dietro, però anche là non... Appunto, vedremo il quarto, insomma, peccato perché i film, il 2 e il 3, poi diventano film di guerra, menamose, che va sempre bene, però tutta una serie di personaggi, vampiri, le cose, insomma, lasciano un po' perplessi rispetto a quello che era il primo, che non era neanche un film rivoluzionario, perché prende Dark City, prende appunto Alice nel Paese delle Meraviglie e lo cita pesantemente, no? Segui il Bianconiglio, segui Alice, cioè quello è da quel punto di vista non si sono mai nascosti dietro, abbiamo fatto un'opera originale.
Ma bisogna vedere di Marco se erano già nelle loro intenzioni fare la trilogia, perché secondo me il primo si chiudeva benissimo così.
Sì.
Mi dà l'idea che è un po' tipo, ovviamente su piani diversi, tipo Highlander, no? Che il primo era perfetto, cioè un bel prodotto, che dopo ne hanno fatto il secondo e il terzo, che erano veramente delle boiate.
Il secondo credo sia il film più brutto della storia. Ciao Andrea. Il secondo si era una delle cose più brutte, l'hanno anche rimontato, si vede, c'è anche una versione rimontata un po' più decente di Highlander, però Highlander, come Matrix, ha lanciato tutto un franchise, la serie non era male, eccetera, e anche Matrix, l'Animatrix, cioè i film,
l'Animatrix è bella
assolutamente. Se vogliamo tornare ad Alice, che poi ci dicono sempre che usciamo dal seminario, la parte dello specchio, anche quella è molto interessante sia dal punto di vista fisico fisico-matematico che poi della narrativa, perché appunto in Star Trek c'è sempre il mirror universe e così via, e, però innanzitutto poi spesso ci si chiede perché la luce viene riflessa sinistra a destra e non in alto in basso, ma quello è perché c'è un piano di preferenza che è il piano che intercetta la luce. E l'idea che ci sia un dietro dello specchio poi viene narrato magistralmente, solo che appunto appunto in questo caso il dietro è questo mondo strano, questo mondo particolare e così via. Però la riflessione speculare è un tema centrale nella fisica delle particelle, ne avevamo parlato con Valerio Formato quando avevamo fatto le puntate sulla meccanica quantistica, perché appunto tu la simmetria di carica charge, cioè che trasforma una particella in un'antiparticella, la simmetria di parità, cioè appunto quella davanti allo specchio che trasformi un oggetto pari con uno dispari, un oggetto simmetrico in un antisimmetrico, e la simmetria temporale sono i tre cardini su cui si basa tutta la fisica delle particelle elementari. E appunto a livello di particelle elementari tu puoi supporre che un positrone non sia altro che un elettrone che si propaga indietro nel tempo. Ora non è che è un elettrone che si propaga indietro nel tempo, la matematica è tale che le due cose sono equivalenti, e questo ti semplifica moltissimo quando scrivi i diagrammi di Feynman, e quindi scrivi l'interazione o elettrone su elettrone, che si scambia la luce, la luce che sta oltre lo specchio, oppure elettrone e positrone che si annichilano, questo è l'elettrone e questo è il positrone che si annichilano, questo è il positrone che va indietro nel tempo, questo è l'elettrone che si annichilano, danno in realtà due gamma e ti danno un'altra coppia virtuale. Quindi in realtà, che poi era un po' il tema di Tenet, cioè il tema di Tenet dice sì, perché in realtà c'è una cosa di meccanica quantistica e quindi va indietro nel tempo. In realtà non è così, anche perché poi c'è tutti questi principi non si applicano alla meccanica classica, cioè gli oggetti grandi a un certo punto la coerenza quantistica viene a decadere, però l'idea della parità dello specchio, tra l'altro il fatto che non sia completamente simmetrico per trasformazioni CP, cioè per trasformazioni di cambio di carica e parità, fu peraltro scoperto da una donna, Madame Wu, che fece appunto scoprire la rottura di CP, che fu una cosa rivoluzionaria, anche lì è assolutamente la base del nostro universo e che definisce un verso, cioè una destra, una sinistra in maniera univocamente definita in quello che è il nostro universo. Salutiamo MN che cita appunto anche qua l'arrivo di Wang e dei Manetti Bros, e vabbè, anche quello almeno non ha avuto un seguito. La fisica che domina sulla matematica non lo so, semmai è il contrario, però la matematica guida la fisica, o comunque la spiegazione che però è chiaro che la questione dello specchio, la questione speculare e le simmetrie sono alla base di tutta la fisica attuale, anche qua grazie anche a Eminator, che io cito sempre in vari post eccetera eccetera, che fu la matematica era di origine ebraica in Germania, poi fuggita negli Stati Uniti, che ha detto ad ogni simmetria deve associarsi una quantità conservata. Questa è una cosa assolutamente fondamentale, è alla base di relatività speciale, generale, della conservazione dell'energia, della quantità di moto e così via, perché essenzialmente è la rielaborazione del fatto che le leggi fisiche adesso e domani non cambiano, quindi si conserva l'energia, qui e lì sono le stesse, quindi si conserva l'impulso, la quantità di moto. Se ruoto, perché se io la guardo da sta parte deve essere lo stesso, se la guardo da sta parte si conserva la quantità di moto, e lo stesso per la relatività che tu citavi prima, Roberto, cioè se io mi muovo a una certa velocità, non essendoci forza in gioco, la fisica che vedo deve essere la stessa a meno di una trasformazione di Lorentz. Questo è stato posto da Eminator ed è alla base di tutte le simmetrie, e anche qui la simmetria speculare dello specchio viene rotta, e quindi la rottura di simmetria, il fatto che dietro Alice, oltre lo specchio, si ritrova con un mondo dei pazzi, un mondo diverso, un mondo anche più interessante, perché poi era quello, lei era annoiata e si ritrova con un mondo di pazzi dietro lo specchio, è alla base, stavo cercando il mirror, eccolo qua, è alla base anche qui della fisica odierna, e sono argomenti appunto di ricerca attuali.
Ma poi se pensiamo anche alla caduta di Alice, anche come la rappresenta Disney, cioè lì ci sono proprio dei riferimenti a quello che verrà rispetto alla fisica, perché se ci pensiamo bene...
Sì, sì, lei è in caduta libera e quindi poi non risente, quello è il principio di equivalenza di Einstein, quando sei in caduta libera non risenti del campo gravitazionale, perché appunto lì è un principio, massa inerziale uguale a quella gravitazionale, però è un mistero perché le due masse siano uguali, cioè perché tutti i corpi cadono alla stessa velocità, è alla base della relatività generale, ma perché la massa, ne abbiamo parlato tante volte, perché la massa inerziale, quindi un oggetto che se io lo spingo si oppone alla spinta, debba essere la stessa della massa con cui io vengo attratto alla Terra, è un mistero, perché per la carica elettrica non è così, cioè la massa di un oggetto non è la carica elettrica, e quindi in un campo magnetico o elettrostatico corpi di massa differente e di carica differente si muovono con traiettorie differenti, mentre in realtà tutti i corpi nel campo gravitazionale, inclusa Alice che cade nella tana del Bianconiglio, si trovano a cadere alla stessa velocità. Questo rimane un mistero assolutamente aperto, insomma, se qualcuno lo risolve... Ecco, anche qua, no, il disegno, anche qui si vede che appena lei entra nel mondo al di là dello specchio, si trova con un universo differente, in cui l'orologio è differente, la regina degli scacchi e così via. Però appunto anche qua la rottura di simmetria, cioè il fatto che il mondo al di là dello specchio di Alice sia differente... è alla base della fisica moderna, perché se c'è una rottura di simmetria, cioè se ci deve essere un qualcosa che cagiona quella rottura, e quindi ci deve essere un processo fisico, un campo, una particella, una forza che fa sì che al di là dello specchio il mondo sia differente. Ci fa sì che appunto che noi nel mondo delle particelle elementari c'è una destra e una sinistra, perché alcune particelle decadono prevalentemente più in un verso piuttosto che in un altro, e quindi c'è questa appunto che è la violazione di CP, cioè di charge e parity. E anche lì sono temi aperti della ricerca della fisica delle particelle elementari.
Sì, tra l'altro in Silvia e Bruno il tema della fisica è trattato da Carroll, e a proposito dello spostamento del treno, poi vabbè, è un aneddoto che è stato un po' oggetto di curiosità. Oltretutto Carol aveva sempre queste bellissime idee, per cui lanciava le suggestioni, poi dopo non le risolveva. Simpaticamente diceva: arrangiatevi, leggete, pensate, io non vi dico niente. Esattamente come nel mistero del doppio acrostico del 1869, un acrostico complicatissimo che lui scrisse. Ovviamente in tanti si sono così scervellati per capire, per arrivare alla soluzione. Quelle due o tre persone che si sono avvicinate, non si sono trovate la porta in faccia, e Carol si è portato il segreto nella tomba, quindi aveva anche queste bellissime passi di lasciare le cose risolte.
Ma sarà come l'ultimo teorema di Fermat, che dice: ah, io c'è una soluzione, ma mo non è che la sa scrivere qua, che poi la soluzione non ci fosse, e lui in qualche maniera doveva in qualche maniera imbastire, salvare la faccia. Tu citavi anche molta musica che poi è ispirata Alice, quindi sì, magari, visto che siamo già oltre l'ora, conviene soffermarci un attimo sulla musica.
Aspetta, sì, non ho parlato tantissimo dei libri, ma insomma, comunque anche lì di libri ne troviamo tanti. Però a proposito della musica, questo è Stillness, è l'album di Little Sims, che è una rapper americana, e nel 2016 ha dedicato proprio un intero concept album a Wonderland. Ci sono varie suggestioni, cioè pensiamo ad esempio a Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, ma anche Bob Marley, ma poi ovviamente tutto il background della cultura hip hop. E qua appunto c'è un ingresso musicale in questo Wonderland un po' particolare e molto suggestiva. Poi ovviamente a chi piace il genere, perché non si tratta di un genere leggerissimo. Tornando un po' indietro nel tempo, pensiamo ai Jefferson Airplane, pensiamo anche a tutto quello che a tutti i musicisti che sono ispirati ad Alice, ma anche da noi, per esempio, anche i Sil Fiba, di recente i Maneskin, che appunto citano con Marlena che deve tornare. E questo è invece un progetto indipendente, si chiamano Novel Toy, e hanno prodotto questa canzone, My Prisoner, che poi ha visto anche una parte della mia partecipazione. Sì, c'è anche appunto Alice nel Labirinto, che ha adesso momenti di spazio, e anche io compaio tra i personaggi nell'ultima foto. Io sono praticamente il personaggio nero vestito con le fiamme, e la regia è di Giulio Manicati, che è un ragazzo della zona della Bassa, che tra l'altro è autore di un cortometraggio molto molto bello, che ha vinto anche diversi riconoscimenti a livello internazionale. Lui insomma ha creato un po' questo suggestivo Wonderland in questo bosco che si chiama Bosco di Villa Tosini a San Prospero, che è in provincia di Modena. Quindi insomma c'è stata anche un po' questa ispirazione. Però andando anche a grandi livelli, pensiamo ad esempio all'Alice di Avril Lavigne, che ha firmato anche la colonna sonora per i film di Tim Burton. Pensiamo anche, non so, Gwen Stefani con What I'm Waiting For, che si è ispirata nel video ad Alice. Insomma, tantissimi riferimenti musicali, molti ovviamente anche dal mondo della psichedelia negli anni 70.
Sì, quello citano anche, qui cita MN, cita anche Tom Petty di Heartbreakers. Esatto,
bellissimo, tra l'altro.
Don't Come Around Here No More. Sì, perché appunto comunque è entrato talmente nell'immaginario collettivo che o viene citato direttamente oppure si citano lavori che a loro volta sono stati influenzati.
Esatto.
Anche perché poi dal punto di vista narrativo o visivo è chiaro che riagganciarsi a queste tematiche o riagganciarsi ad alcuni di questi personaggi facilita molto nel lettore o nello spettatore la comprensione del mondo, perché se io ti cito appunto il Bianconiglio già sai che è un mondo particolare, oppure lì come Matrix e così via, quindi è chiaro che la citazione di queste tematiche è molto semplice. Siamo già oltre l'ora, io volevo citarvi brevissimamente, che avevo fatto scorrere prima, ci sono due lavori giapponesi, anzi tre se vogliamo. C'è un lungometraggio che c'è un cortometraggio che è le grandi favole, e appunto questa è Alice, e questo è il famoso cappellaio matto. Poi c'è Kitty, Hello Kitty, in questo caso col Caterpillar, e poi c'è invece un lungometraggio di cui però non sono riuscito a trovare le immagini, che appunto traspongono in chiave anime la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Che comunque c'è anche un cartone animato su più puntate, adesso non mi ricordo se della fine degli anni Ottanta, prodotto in Giappone su proprio Alice nel Paese delle Meraviglie.
Sì,
è quella. Lo trasmisero anche su...
Che non sono riuscito a trovarlo questo qua, però sì. C'è anche... questi qui si trovano su YouTube abbastanza facilmente. È chiaro che anche i giapponesi non potevano esimersi dal trasporre in maniera animata, perché appunto quello Disney rimane il grande classico animato, però poi appunto è molto fedele peraltro, cioè sia nei temi che nei testi che nei disegni, io l'ho trovato estremamente accurato e appunto fedele all'originale. Non so se è passato, dunque quella del 51 tu dicevi, giusto? Mentre sì. Alice di che anno è? Il libro intendo dire?
Del 1865.
Ah vabbè, allora no, allora sì, non è passato, perché spesso questo, cioè uno può dire che è passato più tempo da Alice il film ad adesso che tra Alice il film e il libro, in questo caso ancora grazie al cielo non ci siamo, di poco immagino, ma oddio, però 70 anni e 70 stiamo lì, è forse quasi lo stesso tempo, è quasi a metà, si colloca a metà strada tra l'uscita dei romanzi e adesso. Va bene, questo... ragazzi, siamo...
No, questo invece è appunto dagli 1871, è l'uscita di Attraverso lo specchio.
Sì, questo già è un po' più tardo, però appunto qui vedi, questo 71 sono 80 anni da un lato e 70 dal lato nostro, esatto, dello specchio, sì, rispetto allo spartiacque del capolavoro animato della Disney. Va bene, abbiamo passato l'ora, direi che possiamo cominciare a salutare.
Prima di salutare, Marco, volevo fare solamente ricordare a tutti i nostri ascoltatori e spettatori, anzi credo è più inclusivo il termine, che il prossimo fine settimana, per cui l'11 e il 12, a Milano si terrà praticamente l'edizione 2021 di Stradimondi. Descrizione gratuita, quest'anno in presenza, e ci saremo anche noi di Fantascientificast.
Cioè la partecipazione, ecco, meglio sì. Il mondo di Polla, sì, è più giusto, anche questo è molto molto bello.
Quello era molto psicadelico, psicadelico. Sì. Bel Satana.
C'era anche il funghetto, c'era anche Chinoppi, che Chinoppi vuol dire fungo.
E poi c'era
vuol dire fungo, quindi...
C'era Bel Satana che era...
E comunque ritorna a Stranimondi.
Allora, se volete, cioè la partecipazione solamente vi richiedo, è gratuita, l'unica cosa che vi richiedo è un'iscrizione, andate sul sito, oppure andate sul sito di Fantascientificast, ci sono tutti i riferimenti. Saranno due giorni molto belli, perché prevalentemente improntato sul discorso lì, diciamo editoriale, però ci sono dei panel anche estremamente interessanti.
Beh, poi se ci sei tu è un motivo,
io poi ci sei tu.
Essere in Giappone.
No, ci sono io, ma, poi soprattutto quest'anno abbiamo anche la componente femminile, perché almeno Veruska mi ha promesso che almeno un giorno viene.
Ah, bene, allora, a maggior ragione. Poi sempre annunciazioni per annunciazioni, ovviamente vi ricordo il sito, dico di Homer, ma insomma è Fantascientificast, è un po' il punto di riferimento di chi ci segue, quindi venite a trovarci sia sul sito che sul canale Telegram, che è una piccola ma abbastanza ben agguerrita community. Qui ci stava 76, in realtà siamo arrivati al 93-94, e anche qua si discute un po' di tutte le tematiche. Poi il solito: se vi è piaciuta la live, like, subscribe e share, che è praticamente il mantra, il mantra dalla quale, eccolo qua, dice Verusca che sabato non la schioda nessuno, tranne la peste o la steroide in testa. La peste c'è già, Verusca, è giusto la steroide. Vabbè ragazzi, ci ho detto, vi auguro un buon fine settimana, vi ringrazio di essere stati qui con noi e ringrazio anche chi ci ha seguito asincrono nella registrazione di YouTube. Come al solito, qualunque suggerimento, commento eccetera, siamo qua. Grazie.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. Thank you.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.